lavorando al computer, molti di voi già lo usano. A volte si usa un metodo che si chiama taglia incolla. Voi lo sapete cosa vuol dire? Qualcuno lo usa? Tu Martina fai taglia incolla per la tua tesi, per i tuoi esami. Taglia incolla. Attenti, non è la taglia e cuce delle nonne, taglia e cuce la macchina, ma è taglia incolla. Cosa succede? Che si prende uno scritto che già c'è, lo si evidenzia, lo si taglia, lo si porta da un'altra parte. Così si fa anche più alla svelta. Poi succedono anche degli scherzi a volte in taglia e incolla. Però taglia e incolla. Qualcosa del genere ha fatto la pagina del Vangelo di oggi. Chi negli anni 70 ha predisposto i testi della liturgia di ogni domenica ha preso il Vangelo di Luca, proprio quello che ci accompagnerà in questo anno liturgico, che è l'anno C. A, B, C è il terzo del ciclo appunto liturgico. Ha preso il Vangelo di Luca, ha preso la prima parte, capitolo 1, versetto 1, 2, l'ha tagliato e poi l'ha incollato più avanti con il capitolo 4. Quindi ha saltato il capitolo 2, 3, i capitoli che ci raccontano tutto il Natale, le annunciazioni di Elisabetta e Zaccaria, di Maria, la nascita di Giovanni Battista, la nascita di Gesù, i pastori, la presentazione al Tempio, eccetera. Ha saltato tutte queste pagine, questi capitoli, e ci ha riportato poi Gesù a 30 anni, quello che abbiamo sentito nel Vangelo. Quindi prima l'inizio, ha saltato un po' e ci ha portato a 30 anni. Quando Gesù va nella sinagoga di quale paese? A Nazaret, che era il suo paese. Gesù è nato a Betlemme, ma poi il suo paese era Nazaret. Dopo aver fatto un po' di giri intorno, ritorna in Galilea, a Nazaret, dove era stato allevato. E allora, di questo Vangelo, che abbiamo capito, riporta due brani distinti, però c'è qualcosa che li accomuna, qualcosa che li unisce. E sapete cosa è? In settimana, riflettendoci un po', ho trovato che è proprio la parola ordine. Ordine. Luca inizia il suo Vangelo dicendo: molti hanno raccolto con ordine tutti gli avvenimenti successi tra noi e ce li hanno scritti. E lui continua: anch'io ho deciso di fare ricerche accurate, cioè anch'io mi sono documentato, anch'io sono andato a ricercare e ho scritto per te un resoconto. Cosa aggiunge ancora? Un resoconto come? Ordinato di tutto quello che il Signore ha fatto. Allora, molti hanno scritto con ordine e lui, Luca, l'evangelista, sta parlando di se stesso all'inizio del suo Vangelo, ha scritto un resoconto ordinato. In settimane mi sono chiesto, ma come mai Luca avrà proprio specificato due volte, nel giro di poche righe, questa dimensione dell'ordine? C'era proprio bisogno di scrivere che hanno fatto ricerche e poi hanno scritto in modo ordinato? Probabilmente, anzi, sicuramente il motivo c'è. Quindi questo tema dell'ordine è vero che è una parola che noi sentiamo in tanti ambiti. No, nelle nostre case la mamma ci dice: riordina i tuoi giochi, riordina i tuoi quaderni, è in ordine la cartella, è in ordine la stanza. Voi siete ordinati normalmente? Sì? No. Ordinati, sì. Tu no, va bene. Sappiamo che l'ordine è qualcosa di importante, certo. A tal punto che anche nell'inizio del Vangelo di Luca per due volte è scritto. Ma non solo. Se poi noi facciamo quel salto di alcuni capitoli, arrivando alla descrizione di Gesù nella sinagoga del suo paese, troviamo anche lì un certo ordine. Perché si dice che Gesù, come il suo solito, cioè secondo un ritmo, secondo un ordine, entra nella sinagoga nel giorno di del giorno di sabato. Perché è sabato? Perché è sabato? Perché per gli ebrei è il giorno del riposo, della festa e della preghiera, dell'ascolto della parola. Quindi vedete che c'è un ordine anche qui, secondo il suo solito di sabato nella sinagoga, si alzò a leggere, gli viene dato il rotolo del profeta Isaia, lo apre, lo legge, finito di leggere, lo chiude, lo consegna al serviente, si siede, gli occhi di tutti. Guardate qui, quante azioni che dicono un ordine, cioè un disegno. Non c'è il caos, ma c'è un ordine. E addirittura nelle parole di Gesù, che legge appunto dal profeta Isaia, noi ritroviamo un ordine. Perché cosa dice Gesù? Lo Spirito del Signore su di me mi ha mandato a portare ai poveri un lieto annuncio. Cioè i poveri non sono più gli ultimi della classe. È bello che qualcuno abbia tutto nelle sue mani e molti altri non abbiano niente. Allora Gesù porta ordine, dice facciamo un po' per uno, non tutto tu, non mangiare tutta la torta tu, dammi una fetta a tuo fratello. Porre ordine vuol dire questo, perché tu mangi tutta la torta e l'altro non ha niente? Metti un po' di ordine, quell'ordine che diventa anche dare ai ciechi la vista, l'ha detto citando le parole del profeta Isaia. Se allora qualcuno non ha la luce degli occhi, mettere ordine significa ridargli la possibilità di vedere. Attenti anche, vedere che vuol dire anche accorgersi di chi ha bisogno, di chi magari sta vivendo un momento particolare. Questo vuol dire porre ordine, cioè essere più attenti gli uni agli altri. Dare la libertà agli oppressi. È giusto che qualcuno venga schiavizzato? Allora, mettere ordine vuol dire libero. Anche tu vivi nella tua libertà. Vedete allora che nella seconda parte di questo Vangelo non si cita il termine ordine, ma tutto va in questa direzione. Nel porre appunto un ordine nel mondo, nelle relazioni, nella distribuzione anche dei beni. Allora, c'è bisogno di ordine nella nostra vita, è chiaro? Non solo per trovare le cose, perché a volte magari nelle nostre case buttiamo in giro tutto, serve una chiave e uno dice, boh, dove sarà? Se invece uno con ordine la riposta dice, vai nel tal cassetto, in quell'armadio, troverai la chiave. Se invece noi la buttiamo in giro, come fai a dire? Da dove inizi a cercare? Nel mucchio? Dove vai? In lavanderia, in soffitta, in cantina, in stanza, nel letto? Dove la trovi? Dove la cerchi? Con ordine. Pensate che un grande santo come Sant'Agostino scriveva una frase in latino, ma la capiamo perché è quasi italiano: serva ordinem et ordo servavit te. Conserva l'ordine e l'ordine conserverà te. Pensate, conserva l'ordine e l'ordine conserverà te. Allora l'ordine non è solo il modo isterico delle mamme di dire ci vuole ordine, metti a posto di qui, metti a posto di là, fai... Non è tanto questo, magari ci sono alcune mamme isteriche. No, presenti no, di sicuro, perché vedo che alcune ridono, ma no, loro no. Però sicuramente l'ordine è qualcosa che ci custodisce e ci permette di vivere. L'ordine vuol dire che il mondo, il nostro mondo, ha delle sue regole. Pensate in questi giorni quante volte noi diciamo, ma cosa succede al nostro mondo? Che ci sono 3 metri di neve in Sicilia e in Sardegna e qui ha cominciato un po' a generificare. Cosa sta succedendo? Non ci sono più le stagioni. Le stagioni indicano un ordine nella creazione, nella terra. Temporali e trombe d'aria d'inverno, mai viste, eppure non c'è un ordine. Però poi uno dice, e noi qui sulla terra stiamo andando proprio tutto con ordine? Non sappiamo più chi è maschio e chi è femmina, non sappiamo più il giorno e la notte, mettiamo il giorno per la notte, la notte per il giorno, stiamo facendo un grande caos, un grande caos, mentre il mondo è un cosmos, cioè qualcosa di ordinato, ha un disegno, un progetto, ma nel nostro corpo, quando una cellula vuol fare di testa sua, cosa succede? Non proprio ammazziamo, però arriva una malattia, arriva una cosa non certo gradevole. Perché? Perché una cellula non sta nell'ordine, impazzisce da fuori di matto e allora sconvolge tutto. Vedete allora che anche il nostro corpo ha un ordine. La terra, il mondo, l'uomo, in questo ordine, cioè in questo disegno, ordine anche disegno, c'è un disegno, c'è un progetto. Nel giorno dell'Epifania, da alcuni anni noi sentiamo tantissimi nomi, poi li vediamo anche arrivare, questi nomi personificati da alcuni personaggi, eccetera. Le genealogie di Gesù. Due evangelisti, nei loro Vangeli, si sono messi a scrivere le genealogie di Gesù per dire: guarda che quel Gesù che ti si rivela come bambino nel Natale non è arrivato a caso, c'è stato un ordine, un progetto, un disegno, un pensiero. E se tu lo trovi qui adesso è perché Dio da sempre aveva progettato questo per te, per tutta l'umanità. C'è un disegno, c'è un progetto. Allora, concludendo, impariamo a essere ordinati, certo, ma sappiamo che la nostra vita ha bisogno di ordine. C'è un tempo da dare per lo studio, per il lavoro, c'è un tempo per il riposo, per la festa, per la preghiera, per andare a incontrarci con gli altri, per fare il bene. C'è un ordine, c'è un progetto. E non possiamo dire, vabbè, quello che arriva, arriva. No, c'è un progetto nel quale noi ci collochiamo. E allora in questa dimensione, ed è quello che Gesù nel Vangelo di oggi ci ha detto, Dio ci viene incontro. Questo Dio è per me. Anche per chi vi sta vivendo in modo disordinato la sua vita, certo. Anche per quella persona, Dio fa il primo passo. Perché? Perché Lui è l'oggi della salvezza. Oggi, ha detto Gesù alla fine del Vangelo, si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. Cioè oggi. Oggi è il tempo in cui il Signore ci viene incontro. È Dio che fa sempre il primo passo. È Dio che lavora in perdita nei nostri confronti. È Dio che sempre ci perdona e ci avvolge della sua tenerezza, anche quando magari noi poniamo dei disordini, o anche noi, o quando combiniamo qualcosa che non va. Ecco, anche qui noi non siamo mai abbandonati, perché il Signore nel suo disegno di salvezza sempre ci viene incontro. E allora ringraziamo ancora una volta il Signore, perché anche nel disordine del mondo, nel disordine a volte dei nostri cuori, Lui ci viene incontro. Lui fa il primo passo. Grazie Signore, perché sei tu a fare il primo passo verso di noi.